per chiamarci, prenotandovi e poi intervenire in diretta, telefonate al 334-773-0020 per i WhatsApp testuali o vocali, 366-084-122. Vi ricordiamo che potete interagire con noi tramite i canali social Facebook, Twitter e Instagram targati Radio Sportiva, il nostro sito nel quale trovate la sezione podcast nella quale recuperare gli interventi che vi siete persi, le nostre interviste, microfoni aperti già andati in onda, c'è la mappa delle frequenze FM, DAB e comunque ci potete ascoltare praticamente in tutto il mondo scaricando l'app sui vostri smartphone oppure direttamente dal PC, lo streaming dal sito www.radiosportiva.com. Stamattina vi risponde Sandro Sabatini. Ciao Sandro, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao. Tutto il mondo ci può sentire.
Tutto il mondo, infatti, tanti ci scrivono anche dall'estero, a volte ci chiamano
sì,
anche.
Sì. Sì, io ho uno zio che si chiama Sandro, che sta dalle parti di Filadelfia, e un grande amico che si chiama Piero, che sta in Papua Nuova Guinea. Pensa te, da un capo all'altro del mondo, e ascolta tutti Radio Sportiva.
È vero,
capito?
È vero,
sfidando le leggi del fuso orario proprio anche.
Eh sì, li aiutiamo, diciamo, a mantenere il contatto con l'Italia, ecco, è bello, certo, anche avere questo tipo di funzione, ci fa davvero tanto piacere. Cominciamo con le chiamate in diretta per te. Da Milano c'è Cesare, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno signor Sabatini. Niente, io volevo fare due considerazioni velocissime su Pioli, vabbè, in generale sugli allenatori. Nel senso che, allora, io sono totalmente a favore di Pioli, questa è la mia premessa, perché io penso una cosa, che per me un allenatore veramente bravo non è tanto un allenatore che allena grosse squadre come Real Madrid, Manchester City, Bayern, eccetera, perché, cioè, parliamoci chiaro, per me un allenatore che allena queste squadre prima o poi alla fine vince, no? Ma un allenatore bravo è colui che per me allena una squadra che non è considerata vincente, non è, diciamo, che parte sfavorita, però è la bravura dell'allenatore che la fa vincere. Come è capitato 2 anni fa con Pioli, che il Milan allora era totalmente sfavorito e Pioli è stato bravissimo a farlo vincere. Questa, diciamo, è la mia prima considerazione, anche perché poi ho ripensato Ancelotti quando ha allenato il Napoli un po' di anni fa, è stato esonerato. Mourinho ha allenato la Roma, è stato esonerato, è arrivato De Rossi, ha cambiato totalmente la squadra. E questa è la mia prima considerazione. La seconda considerazione che chiudo, che si dà la colpa a Pioli, come sempre, quando, diciamo che quando le squadre vanno male si dà sempre la colpa all'allenatore, però in questo caso non si pensa se Pioli ha allenato una squadra nel giorno d'andata che era totalmente piena di infortuni. Che abbiamo un attaccante di 38 anni, che i rimpiazzi in attacco non sono stati adeguati e tante altre cose, però chi ci rimette è sempre l'allenatore, e per me questa non è una cosa corretta. Basta, vi ringrazio, penso di aver detto tutto.
Ok, grazie a te, molte. Cesare.
Allora, il valore di un allenatore va sempre commisurato al valore della squadra. Poi, siccome c'è tanta incompetenza, tanta malafede e anche una terza soluzione che non so, però la devo ancora scoprire, perché mi rifiuto di pensare che ci sia anche, insomma, tra chi dovrebbe capire di avere un minimo di capacità di giudicare il calcio, ci sarà anche una terza soluzione che non è soltanto incompetenza e malafede, e questa proporzione non viene mai rispettata. Quindi con Pioli si è avuto una severità di giudizio che secondo me è stata solo in parte giustificata da una cosa che non si è mai saputa: qual è la responsabilità di Pioli negli infortuni, qual è la responsabilità di Pioli sul mercato. Questo non si è mai saputo chiaramente. Chi ha scelto alcuni giocatori, chi ha fatto quel mercato, chi ha preso certe decisioni, e anche su tutti gli infortuni, questo non si è mai capito. In più Pioli è andato a un certo punto è andato legittimamente, logicamente in confusione. Io non sono, cioè, io sono uno di quelli che, capito, quando c'è stato da dire secondo me Pioli qui sbaglia, l'ho detto, e io ho visto delle cose anche tattiche che non mi hanno per niente convinto. ho visto delle scelte su alcuni giocatori che non mi hanno per niente convinto. Poi Pioli non deve convincere me, deve convincere innanzitutto la squadra. Quindi se la squadra mi sembra che sia comunque sia stata dalla sua parte, quindi evidentemente le mie sono soltanto critiche lasciano il tempo che trovano. Lo stesso discorso che è stato fatto su Pioli va fatto anche su un altro allenatore, che è Allegri. Quello che la gente non vuole capire è che, facendo il discorso dove deve vincere, si fa un torto all'intelligenza di chi ascolta. Nessuno nella vita deve vincere, tutti possono vincere. Poi quest'anno c'era una squadra superiore alle altre, nettamente, che è l'Inter, che ha vinto con pieno merito. C'erano due squadre, 3, 4, 5, 6, che erano inferiori all'Inter e più o meno si stanno classificando secondo i loro valori, a parte il Napoli. Però se tu hai un allenatore, non lo proteggi, tu società non lo proteggi, ed è il caso di Pioli e di Allegri, perché le società sono state molto evanescenti, perché quando c'è l'onda dei tifosi Pioli out, Allegri out, e dici te parli Allegri, lo manderà su Pioli, la situazione è molto simile, moltissimo proprio. Ecco, se le società sono contente che i tifosi, i social, gli opinionisti e i personaggi televisivi se la prendano con i loro allenatori, è la fine. È la fine. Se poi i dirigenti vanno dal procuratore e dici come va, mi dai questo giocatore l'anno prossimo, così, e dici ma chi sarà l'allenatore? Ora vediamo. L'allenatore che c'è in quel momento sulla panchina è finito, perché ora vediamo vuol dire che pensano all'esonero. Tutto questo, dice, in che cosa poi si riversa? Si riversa che l'allenatore va sotto stress, sotto pressione, psicologicamente labile, ne è più insicuro, è confuso e fa le bischerate, perché uso un termine toscano, e questo è successo a due o tre allenatori quest'anno, ecco, anzi a tutti quelli che non sono stati supportati dalla società. Pioli è tra questi.
Abbiamo la telefonata di Gianfranco da Torino. Buongiorno su Radio Sportiva.
Buongiorno a tutti voi. Volevo fare una considerazione e una domanda al dottor Sabatini. Mi ricordo che il dottore qualche tempo fa disse così, che chi tipicava Allegri era una persona che o era in malafede oppure non capiva nulla di calcio. Volevo chiedere se lui la pensava ancora così, dopo che io ho provato anche in giro a sentire adesso dei tifosi del Napoli, quando si vociferava di Allegri a Napoli, tanti mi hanno detto per carità, meglio la Serie B, oppure anche tanti addetti ai lavori continuano a criticarlo. Volevo chiedere se lui la pensava ancora così, che la gente che critica Allegri, evidentemente, bueno, che sono, nessuno più capisce niente di calcio, perché sono in parecchi adesso a criticarlo. Ecco, volevo solo sapere quello. Grazie.
Grazie a te, Sandro.
No, un conto è fare le critiche le faccio anch'io, io le faccio ad Allegri, e un conto fare le critiche a queste telefonate. Secondo me quello che ha fatto sta telefonata non capisce nulla di calcio. Come lui, secondo lui Allegri non capisce nulla di calcio, non posso dire che è lui che non capisce nulla di calcio. Perché poi se ci sono i tifosi del Napoli, che guarda, i tifosi del Napoli sono quelli che hanno detto che Ancelotti non andava bene, sono quelli che hanno appoggiato le contestazioni ad Ancelotti. I tifosi del Napoli sono quelli, e ce ne sono tanti, che dopo il primo anno volevano mandare via Spalletti, Quindi i tifosi in generale non sono un termine di paragone.
Un anno fa i tifosi dell'Inter volevano mandare via Inzaghi.
Un anno fa, ieri
a febbraio.
Ieri ha fatto molto scalpore una lettera della Curva in cui si diceva che Pioli se ne doveva andare e gli si muovevano degli appunti tecnici, tattici, eccetera, eccetera. Esattamente un anno fa la Curva dell'Inter faceva la stessa lettera, secondo me ispirata, ma non mi fate dire da chi, faceva la stessa lettera contro Simone Inzaghi. Quindi i tifosi, facciano i tifosi. O meglio, se vogliono fare una telefonata come ha fatto questo qui adesso, che faceva tutto, si sentiva tutto contento di fare la telefonata, abbiano comunque, partano da una considerazione di base: il rispetto per il lavoro delle persone. Vale per il rispetto tuo Filippo, per il rispetto di chi sta in regia in questo momento Radio Sportiva, per il rispetto del tecnico audio, il rispetto mio che sto parlando al telefono e sono il giornalista da 45 anni, il rispetto per l'allenatore, il rispetto che merita l'ascoltatore. Quando dici te che lavoro fai? Io faccio, che ne so, ora mi viene in mente che piove qui a Monza, faccio gli ombrelli, ecco. Meriti rispetto se li fai bene. Non che arriva invece l'allenatore e dice guarda, io ho visto l'ombrello, ma insomma non mi piace. Perché non ti piace? Ripara dall'acqua o no? Sì. Ecco, allora non mi piace. E allora l'allenatore telefona a Radio Ombrelli e dice che non si buona a nulla. Ragazzi, rispettiamo i ruoli, le competenze, altrimenti, lo ripeto, o è malafede, oppure è un qualcosa che devo ancora individuare. Mi riprometto la prossima stagione sportiva di aggiungere una categoria, incompetenti e quelli che sono in malafede. C'è una terza categoria che mi sfugge.
Sandro Sabatini che risponde alle domande degli ascoltatori che ci chiamano al 334-773-0020. Ricominciamo da Venezia, benvenuto a Riccardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, un saluto a tutta la redazione e a Sandro Sabatini. Volevo porre l'accento su un argomento che viene toccato abbastanza poco, sia sulla carta stampata e anche in radio e in televisione, che è il campionato primavera, dove giocano i giovani che ormai fanno anche esordi in Serie A, e soprattutto nella Youth League, che è la Champions League delle primavere, dove questa sera gioca il Milan, gioca la finale contro l'Olympiacos. Sembra che ci sia così poco interesse. Che cosa ne pensa Sabatini?
Grazie per averci chiamato, Riccardo.
Allora, il Milan in finale di Youth League è un evento, secondo me ci dovrebbe essere una grandissima attenzione, interesse, partecipazione e anche tifo da parte di tutti. Sarebbe molto bello se il Milan vincesse la Youth League. È un campionato giovanile, è una Champions League giovanile, e credo che ci sia in proporzione lo stesso interesse che c'è per i mondiali di nuoto juniores o per i campionati juniores Wimbledon dei giovani. Ecco, e questo è l'interesse. Poi sul fatto che possano giocare in prima squadra in Serie A, io credo che i ragazzi fino a 18 anni non sono in grado di giocare in prima squadra. Io ho questa idea. Poi, ma proprio per una questione di i fenomeni, ci sono ma sono uno su mille. E con questo ricordo che io la gestione di Camarda, quando venne mandato lì per un'operazione di marketing a giocare, io non l'ho mai condivisa, capito? Comunque, in ogni caso, ognuno è. Mi spiace che ci sia poca attenzione per una partita così importante di una squadra, di una società, di un club così importante, in una competizione che è l'equivalente della Champions League, solo dei giovani. Però magari ci sbagliamo e magari avrà grande attenzione e grandi ascolti la partita di Youth League del Milan.
Anche perché è la prima volta che un'italiana arriva nella finale della competizione. Raccontavamo stamani, no, di come sia citata la vittoria della Next Gen Series dell'Inter di Stramaccioni, però appunto era una competizione non riconosciuta di inviti, mentre la Youth League c'è dal 2013 e da allora insomma non una squadra del nostro campionato non era mai arrivata a giocarsi il titolo.
Sì, no, è molto bello, andrebbe veramente che ci vorrebbe un po' di tifo dappertutto. È vero che, sai, era una competizione a inviti, anche la Next Gen, quella di Stramaccioni, ma anche di questa di fatto è inviti, perché comunque tutte le squadre rappresentano le squadre iscritte alla Champions League.
No, c'è anche il percorso campioni. Le squadre che vincono i campionati primavera hanno il loro tabellone che poi si incrocia con quello.
Sì, Allora vedi, ne sai più di me, pensa come sono messo io per raccontare, pensa alle mie lacune, capito? Per raccontare che bisogna starci più attenti. Insomma, da quale pulpito viene la mia raccomandazione e il mio invito di starci più attenti? In ogni caso è vero che, no, ora a parte gli scherzi, c'è quel percorso delle squadre campioni, ma comunque quelle che partecipano alla Champions League hanno la garanzia della partecipazione. Capito? Ecco, questo va detto, almeno secondo me, da come mi ricordo io, tutte le qualificate al tabellone, sì, principale della Champions League, quindi quelle sono, di fatto sono a invito.
Sono, diciamo, qualificate tramite le prime squadre.
Esatto, qualificate tramite le prime squadre. Comunque, questo per dire che poi di quella squadra di stramaccioni, che magari voi stamattina avete ricontrollato il tabellino, secondo me di quella squadra di stramaccioni ma pochissimi arrivarono poi ad imporsi. Ecco perché, compreso lo stesso Stramaccioni, che da lì ha avuto una carriera fulminante all'inizio in prima squadra, e poi piano piano adesso è diventato un allenatore, secondo me è sempre stato molto valido, però mi sembra più bravo come commentatore adesso, a proposito di giudizi di grande validità, ecco, per i colleghi. E di quella squadra di stramaccioni, secondo me pochi arrivarono a fare carriera in Serie A. Questo per dire che a volte
Abbiamo controllato stamani, Sandro, c'è il terzo portiere attuale dell'Inter, Di Gennaro, che era il portiere di quella squadra, e poi in Serie A oggi c'è Duncan, che gioca nella Fiorentina, ha fatto diversi anni in Baie, Krizetig, Livaja, che gioca anche in nazionale con la Croazia, però è così, nessuno ha avuto una carriera poi folgorante.
E vedi, perché erano tutti ragazzi comunque che nei momenti di difficoltà, io mi ricordo allora anche i tifosi dell'Inter, perché quella fu un'annata un po' così, dice facciamo giocare i ragazzi della next gen o i ragazzi della, i giovani, sono bravi, poi ragazzi, e la Serie A, il livello top è un'altra cosa. Però gran parte della gente quando vede una squadra, la propria squadra in difficoltà, dice buttiamo dentro i giovani perché così costruisci. Sì, ma quello è un esempio di costruzione dell'Inter, però poi la costruisci, ma ti devi anche arrendere a un certo punto a verificare a un certo punto il valore tecnico. Livaja, per esempio, era un centravanti molto muscolare così, ma comunque era un rissoso, Duncan per me è un ottimo giocatore, ma è stato, infatti Duncan è l'unico che ha una carriera rispettabilissima, diciamo, in Serie A. Gli altri, alcuni sono proprio, si sono persi.
Anche perché... Daniel Bessa, non l'ho citato, fatto bene, insomma, a Verona, altissimi livelli, però comunque ha giocato tanti anni anche in Serie A.
Era l'italo-brasiliano, no? Lui.
Esatto.
Era. Sì, lui aveva talento, sì. Ma certo, poi non erano mica dei gente che ha smesso, che è finita nei dilettanti, però un conto poi nell'Inter, titolari nell'Inter, di fatto non c'è arrivato nessuno.
È vero, assolutamente, questo è il dato di fatto oltre 10 anni dopo. Sentiamo un'altra chiamata per il nostro Sandro Sabatini, abbiamo Luciano da Pistoia, benvenuto.
Ah, buongiorno a tutti. Io sono di quelle migliaia di persone, di tifosi juventini che non si intendono niente, perlomeno di calcio, e dovrebbero andare in analisi, come ha detto il nostro simpatico Sandro Sabatini. E volevo dire una cosa, ma lui le partite della Juve le guarda dai davanti alla televisione o dai di dietro? Ecco, questo volevo sapere da lui. Grazie mille.
Va bene, al di là delle provocazioni, Sandro, torniamo su un tema molto dibattuto, ecco.
No, ma io cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Io la partita della Juventus, come le partite del Milan, dell'Inter, quest'anno anche della Roma e della Fiorentina, non del Napoli, perché a un certo punto mi sono stufato, perché tanto ho capito come andava a finire, quindi mi sono stufato di vedere le partite del Napoli, tanto per dire, le guardo tutte dall'inizio alla fine. Se vuole l'amico pistoiese così simpatico, che di già uno di Montecatini, quelli di Pistoia un po' sono sta simpatici, però vabbè, questo è un altro discorso molto territoriale,
di campanile,
però a me vedi questa invece telefonata mi sta simpatico. E, no, volevo dire, io l'ho vista tutta la partita di Cagliari, per esempio, dell'ultima, no? A Cagliari ho visto tutto, ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato in maniera imbarazzante, perché tenevano la palla, andavano di là e poi la passavano a quegli altri. La Juventus ha preso 6 o 7 contropiedi nel primo tempo. Il secondo gol, secondo che arriva sul rigore, secondo me nasce da un fallo laterale che non si vede neanche nei dilettanti. Una squadra che prende gol sul fallo laterale, praticamente, e senza mettersi con le coperture cosiddette preventive. Ora, se per i tifosi tutto questo è Allegri che fa le iniezioni di brutto calcio, ai giocatori gli fa le punture per giocare male, io dico che i tifosi hanno bisogno di andare in analisi. Se i tifosi mi dicono perché gioca così male la Juventus, io dico: guardate, fate attenzione, perché la Juventus quest'anno ha giocato anche delle partite molto molto buone, tipo col Napoli e ha perso, tipo con l'Atalanta e ha pareggiato. Tipo, è stata assolutamente dignitosa anche contro l'Inter la Juventus. Quindi fate attenzione, perché prima di giudicare che tutto viene deriva dall'allenatore, bisogna vedere com'è il valore della squadra. Se uno pensa che il valore della squadra sia determinato dalla bravura dell'allenatore, ripeto, senza fare adesso cose che poi si offendono e sembra, anziché scherzoso, ironico, sembra offensivo, perché io sono scherzoso e ironico, non offensivo, però bisogna rispettare la sensibilità di tutti. Allora, uno che pensa che tutto dipenda dall'allenatore anziché dal valore della squadra, anziché andare in analisi, secondo me deve pensa che il calcio sia la PlayStation. La PlayStation dipende dall'abilità dei pollici, di quelli che ci giocano. Football Manager sul mercato dipende da quanto ci giochi, e piano piano scopri tutti i giocatori che diventano poi forti. Ecco, il calcio e il calciomercato sono un'altra cosa. Se la gente non lo capisce, facciamo che un patto di non belligeranza, una tregua, facciamo che come io vi sto a sentire voi, voi state a sentire me, senza che vi offendete, ecco, se poi mi scappa qualche battuta ironica.
Sentiamo Paolo da Torino, benvenuto su Radio Sportiva.
Ciao, io vorrei fare una domanda riprendendo un tema passato in secondo piano della conferenza di Pioli di ieri. Pioli avrà fatto anche i suoi errori, però secondo me nessuno dà le giuste colpe anche al gruppo squadra. Ieri, senza mezzi termini, ha accusato qualcuno all'interno dello spogliatoio di, tra virgolette, tradire, spiattellando sempre piano tattico e formazione alla vigilia di partite importanti. Inoltre ha detto che spera di giocare in 11 e non in 8-9. Ecco, questo tema qua secondo me andrebbe affrontato di più, levando qualche responsabilità all'allenatore e aggiungendola ai giocatori, che oggi dovrebbero prendersi qualche responsabilità in più.
Grazie per averci chiamato, Paolo. Sando.
Guarda, il tema è molto delicato, e allora io non sopporto, oltre ai tifosi che pensano che sia tutto colpa, ma non merito, perché poi quelli che devono dare i meriti non li danno, tutta colpa dell'allenatore, c'è un'altra categoria che io non sopporto, anche a causa del mio passato di 7 anni da addetto stampa, sono i giocatori che danno le notizie per salvare se stessi e mettere in difficoltà gli altri, che siano o i compagni o l'allenatore. E ci sono in tutte le squadre, in alcuni casi poi basta vedere quali sono le decisioni più drastiche l'anno successivo, capito, per fuori rosa o cessioni o eccetera eccetera. Però io penso che sia un problema che Pioli ha sollevato, che io non ce l'ho presente in questi termini. Quindi faccio un discorso in generale, perché poi non vorrei fare gaffe su quello che ha detto Pioli ieri. Sicuramente i giocatori che danno la formazione al giornalista o semplicemente la danno al procuratore, che poi la diffonde al giornalista, all'amico del social, eccetera, eccetera, danno le indicazioni, sono giocatori che non sono corretti all'interno di un gruppo, non fanno il bene del gruppo, anzi fanno il male del gruppo squadra e dell'allenatore, tentando di fare il bene solo per se stessi. Però penso che anche questo sia da molti tifosi non sia percepito, da molti giornalisti, cioè il giocatore che ti dà la notizia sulla formazione è un tuo amico, è uno che gioca bene, è un 6,5 di base, capito, come voto, non è uno scorretto nei confronti dei compagni e dell'allenatore, capito qual è il problema anche di noi giornalisti, perché ci ha dato la notizia, che fo? Anche se fanno autogol, dico, gli trovo una giustificazione. Questo è il modo di fare, ragazzi, su, senza girarci tanto attorno. Quello che ha detto Pioli ieri non lo commento, perché non mi sembra che sia stato proprio fotografato e sintetizzato come ha detto l'ascoltatore.
Esatto, non ha detto proprio quelle cose appunto. Lì, ecco. Poi non so se qualcuno generale, ce le vuole leggere, però ecco, non l'ha detto esplicitamente.
No, in generale il discorso è questo comunque.
Per parlare in diretta con Sandro Sabatini chiamateci al 334-773-0020. Abbiamo al telefono da Busto Arsizio Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Radio Sportiva, complimenti a tutti per la trasmissione. Ecco, io sono un tifoso milanista e sono un sostenitore di Stefano Pioli. E volevo dire che secondo me quest'anno lui è stato veramente abbandonato. Io mi ricordo, soprattutto dalla società, perché mi ricordo quando c'era Maldini o comunque qualcuno a Milanello che passeggiava sempre settimana a Milanello con lui, e comunque c'era una presenza della società. Quest'anno invece lui è stato veramente abbandonato e probabilmente anche lui è andato completamente in confusione. Ecco, solo questo, volevo sapere cosa la pensavate.
Grazie a te per averci chiamato, sono tanti messaggi di questo tenore, l'ultimo è quello di Marco, sono d'accordo con Sabatini, la dirigenza è assente, inadeguata, rimpiango Paolo Maldini, nonostante abbia fatto qualche errore, era tutti i giorni a Milanello, andava sempre davanti ai microfoni a metterci la faccia, Ibra al momento non pervenuto.
Ah, ora non lo so, Ibra è entrato anche in corsa e quindi non lo so che cosa potrà fare. Uno che entra in corsa comunque va giudicato sempre nei momenti nell'anno successivo, nella stagione successiva. Riguardo poi alla presenza a Milanello di un uomo di calcio, credo che sia stata la grande lacuna del Milan. Poi con questo non significa che Maldini e Massara comunque avevano avuto anche delle discussioni naturalmente con Pioli quando c'era stata la difesa a tre o altre cose del genere. Il confronto che ti serve anche a un allenatore. Allora, l'allenatore è uno che poi alla fine c'è uno che vince e l'altro 19 che perdono. Però va comunque in ogni caso sostenuto, va comunque in ogni caso incoraggiato, va comunque in ogni caso corretto, va comunque in ogni caso lasciato sfogare, confortato. Cioè l'allenatore non è un uomo, fondamentalmente è un uomo solo e va comunque supportato. Questo è il lavoro della società. La società a Milan, poi come si misura la società? Ragazzi, ma Galliani, che è il miglior dirigente negli ultimi 35 anni, poi ha avuto anche lui comunque, come lavoro della società, ha avuto anche lui i suoi momenti e le annate storte. Ma resta il fatto che comunque se parli con qualsiasi allenatore che è passato da Galliani o nelle vicinanze, diciamo così, di Galliani, ha sfiorato Galliani, ti parla di un dirigente che rappresentava la società nel migliore dei modi. Come riesce a essere uomo di società? Anche con l'esperienza, con la conoscenza di calcio, con la conoscenza della politica che c'è attorno al calcio. Marotta è diventato è diventato un grande dirigente da tantissimi anni. Giuntoli non è ancora a livello di Marotta o di Galliani, forse un giorno sarà. Giuntoli non è neanche a livello di Carnevali del Sassuolo. Però queste sono opinioni che derivano da che cosa? Beh, un po' anche da un pizzico di esperienza che ho anch'io e di conoscenza che ho anch'io. In ogni caso, anche Carnevali, che secondo me era il dirigente che doveva prendere la Juventus l'anno scorso, quando ha scelto di rimpostare la società, Carnevali del Sassuolo, quest'anno è in difficoltà. Perché poi il calcio è difficile, il calcio sai, delle 9 volte ti va bene, ti senti un fenomeno, alla decima che ti va male e rimetti tutto in discussione. Vi faccio l'esempio del Sassuolo, quante volte abbiamo detto che bravi quelli del Sassuolo, compri i giocatori a poco, li rivendono a tanti, sono sostenibili e ogni anno sfiorano perfino l'Europa. L'anno scorso ha fatto da banca per la Roma, per l'Inter, per l'Inter, così con questi giocatori, 2 anni fa per la Juventus, con Locatelli, pagamenti, quest'anno adesso rischia. Perché? Sai perché? Perché dice i giocatori, l'allenatore, la società, rischia un po' perché ci sono stati degli episodi, ma soprattutto perché il Sassuolo, Berardi per il Sassuolo è come Maradona per il Napoli. E Berardi quest'anno, le partite che c'era, il Sassuolo ha fatto un punto e mezzo a gara di media, le partite che non c'era 0. Dice i giocatori non contano? Tanto l'importante è il gioco? La proposta di gioco? Oi, dai ragazzi, fatemi andare avanti, vai.
Vincenzo da Milano, benvenuto su Radio Sportiva. Vincenzo non ci sente, il nostro ascoltatore. Allora facciamo così, sentiamo un messaggio vocale al 366-084-122.
Buongiorno Sportiva. Sandro, mi puoi dire chi può dare fastidio a Pogacar al Tour o al Giro? Grazie, Paolo da Cuneo.
Parliamo anche di ciclismo il giorno dopo l'impresa di Liegi di Pogacar.
Ma al Giro corre da solo. Poi ragazzi, quando corri da solo, se la squadra, ma se si mettono comunque, se fanno una mini squadra i 4-5, comunque lo possono mettere in difficoltà. Ma secondo me al Giro corre da solo Pogacar, e al Tour dipende se ritorna Vingegaard, dubito, e quindi mi sa che anche al Tour. Però io credo che anche se è uno spettacolo vederlo, ed è Tadej Pogacar o Pogacar, ora non mi ricordo, perché da quando Pogacar, e perché ha mandato un audio vocale lui a Magrini e Gregorio, no? Per le cronache di Eurosport, e gli ha detto come andava pronunciato.
È vero,
solo che da quando l'ha detto mi sono scordato come sbaglio sempre io. Anch'io ragazzi, io non so mica, quando io dico tutti hanno bisogno dello psicologo, ma anch'io, non vi dovete offendere, anch'io ho bisogno dello psicologo su alcune cose, capito? Quindi Pogacar o Pogacar, che non me lo ricordo mai, secondo me corre da solo, però è uno spettacolo vederlo, anche se è nettamente superiore a tutti gli altri, perché è un po' anche quel modo di porsi e di essere sorridente, di non essere, di essere personaggio, sì, ma rimanendo persona. Ecco, non so se questo gioco sembra un gioco di parole, ma non lo è. Ecco, questo mi piace tanto, e mi sembra di vedere in Pogacar Jannik Sinner, se posso permettermi.
Ci riproviamo con Vincenzo da Milano.
Dai, vediamo.
Ti senti?
Pronto, buongiorno, mi sentite?
Ora sì, vai pure con la domanda.
Ah, perfetto. Buongiorno a tutti, buongiorno Sabatini. Guardi, io sono tifoso del Napoli e volevo sapere se lei ha qualche notizia di un contatto di De Laurentiis con Pioli. Pioli mi piacerebbe molto a Napoli.
De Laurentiis fa tante telefonate, queste telefonate non le ho intercettate, ma so che sono telefonate che sono state fatte a Italiano, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Stefano Pioli, Giampiero Gasperini e mi fermo a 5. Credo che stia decidendo, dopo aver sentito e aver verificato, qualcuno di questi gli ha detto che non se la sentiva, e credo che stia decidendo. Con, secondo me, prima decide meglio è. Ecco, perché tra le tante cose che fanno parte del calcio, alla squadra sapere già chi è il prossimo allenatore e sapere già che il prossimo allenatore ti sta guardando in televisione, perché allo stadio non è il caso, per giudicarti per l'anno prossimo, i giocatori non farebbe male. Invece succede che adesso con Calzona, che era uno con cui avevano un rapporto di confidenza, il vice allenatore, il secondo, un amico, lo spogliatoio, eccetera, quello che è successo negli spogliatoi a Empoli, c'è stato uno dei vecchi che gli ha detto togli Nathan e mettine un altro, cioè robe che non so, la squadra vuol dire che così si è sbriciolata proprio, sai quando, quando ti restano le briciole della squadra dello scudetto, perché è un allenatore di passaggio, Calzona, pur avendo, dice, un amico, sì, il secondo, ci prendeva sotto braccio, è bravo tatticamente, tecnicamente, eccetera eccetera, sì, ma non è più l'allenatore con la maiuscola. In questo momento, secondo me, se De Laurentiis facesse sapere alla squadra, guardate, l'allenatore prossimo è XY, vi giudica adesso, comportatevi bene, perché poi quel che mi dice di fare l'allenatore io lo faccio, secondo me manderebbe un messaggio positivo per tutti.
Sentiamo un messaggio vocale per Sandro Sabatini.
Buongiorno Radio Sportiva, volevo chiedere al vostro ospite Sabatini cosa ne pensa dell'involuzione del Torino e se considera il ciclo di Juric finito. Grazie Giacomo da Padova.
Grazie Giacomo. Sandro.
Sì, lo considero finito. Lo considero finito perché dopo un po' di tempo o cambi tutta la squadra o cambi l'allenatore. Secondo me c'è un periodo fisiologico, che peraltro è il periodo di Pioli. Cioè, io sulle modalità dell'addio, sui tempi dell'addio tra Pioli e il Milano, Juric e il Toro, non ho niente da dire, perché dopo un po' è fisiologico. Oltre i 4 anni diventa tutto fisiologico, perché dovresti cambiare la squadra, dovresti in via del tutto eccezionale, può essere un periodo più lungo. Però credo che ci sono dei segnali, insomma, dopo un po' diventa tutto ripetitivo e quindi, malgrado le eccezioni tipo Gasperini, io credo che il rapporto, proprio è diverso il rapporto tra allenatore, presidente, direttore sportivo, la squadra, e credo che Cairo dovrà essere bravo però a scegliere un allenatore all'altezza di Juric, è un bravo tecnico. E quindi Cairo dovrà impegnarsi per scegliere un allenatore all'altezza e offrire anche ai tifosi del Toro una squadra all'altezza. Cioè, io lo dico sapendo bene che Cairo è una persona potente e quindi un presidente potente, però io dico che i tifosi da parte dei tifosi del Toro e da parte dello stesso Cairo ci deve essere una consapevolezza che il modello del il Torino non sarà mai come la Juventus, l'Inter o il Milan, ma il Torino, anzi il Toro, ha il diritto di essere almeno come la Fiorentina, il Bologna e l'Atalanta, secondo me anche, e la Lazio. Invece in questi anni non è stato, perché ecco, secondo me se ci mettono tutti un po' più di passione magari succede, ecco.
Chiudiamo anche sulla lotta a salvezza. Ti scrive Danilo da Lecce, 2 parole sul lavoro di Gotti.
Senti, devo essere onesto, in questo momento, capito, vedo paginate su Gotti e sono contento per Gotti, vedo tanti complimenti, tanta. Io però devo essere onesto, io un pensiero lo rivolgo ad Aversa, perché quest'uomo per un momento di follia imperdonabile sta vedendo sta al divano di casa e chissà come sarà tormentato un collega che raccoglie i frutti del gran parte del, cioè me, un collega che ci ha messo qualcosa di suo naturalmente, ma che in gran parte raccoglie i frutti del lavoro di D'Aversa. E quindi so di essere controcorrente, so di essere magari politicamente non proprio corretto, so di andare sempre di essere il bastian contrario, però siccome Gotti in questo momento gli fanno i complimenti e tutti pensano a Gotti, fatemi rivolgere un pensiero a uno che non conosco personalmente, che D'Aversa forse è la primavera del Milan, forse quando io ero cronista di Tutto Sport andavo spesso a Milanello e c'era la primavera che si allenava lì, forse, però in questo momento D'Aversa sta pagando e paga ogni volta che vede Lecce in televisione quei 10 secondi di follia imperdonabile, da esonero assolutamente. Però sta già pagando, ecco, almeno non diciamogli che è tutto merito di Gotti adesso.
Grazie Sandro, a presto.
Ciao.